Siamo così arrivati sul filone della lezione precedente a dover riconoscere questo fatto. Santi ce ne sono di più dei santi imitabili o comunque dei santi particolarmente capaci di incidere sulla nostra spiritualità oggi. Insomma, ci sono santi inimitabili, o perlomeno inimitabili nel contesto del nostro tempo, della nostra chiesa, del nostro ambiente. In questo senso, i santi inimitabili sono i santi, appunto, che non arrivano alla canonizzazione. Saranno santi, ma non canonici. Quindi meno ricchi di quel tessuto di relazione alla nostra Chiesa odierna, tali per cui costituiscono un paradigma per essa. Quindi inimitabili, non perché particolarmente eroica o eccessiva la loro santità rispetto alle altre nostre forze, ma perché la santità la cui, perché vivono di una certa santità la cui rappresentatività ed esemplarità e significatività per l'oggi è un po' sfiorita. Come si vede, allora, non ci sono solo dei professori che non riescono ad essere maestri. Si dice, oggi la Chiesa manca di maestri, ha un grosso corpo docente, ma non ha veramente dei maestri. È vero, può che darsi perlomeno. Ci sono però anche dei santi, realmente santi, che non riescono ad essere tali. Cioè quello del riuscire ad essere maestri veri, paradigmi veri, non è un problema in cui possono trovarsi appunto solo i professori, il corpo docente perché si limita ad essere docente. Ma ci sono anche certi tipi di santità che in fondo anch'esse non riescono ad essere santità da maestro, ancorché grandi. Questa è loro santità. Che fare davanti a questa situazione? Lamentarsi? Non si può fare un torto né ai santi, a cui non è dato in blocco, quasi come diritto di categoria, anche il carisma di essere maestri. Come possiamo rimproverare a un santo che vediamo lo è, il fatto di non aver ricevuto il carisma di essere anche maestro, cioè di interpretare con una missione speciale di portata storico-ecclesiale, quel particolare tempo, quel particolare ambiente. Ci sono santi che non cercano la santità in funzione dell'essere anche maestri. Anzi, in genere i santi si preoccupano solo di essere santo. Il resto può venire, può non venire, non dipende sostanzialmente dallo sforzo del singolo, ma dipende proprio dal fatto che la santità per essere canonica deve avere accanto una specie di carisma ulteriore, che appunto diventa molto importante per il riconoscimento della canonizzazione della loro santità. Non si può fare neanche un torto alla Chiesa se non lo si può fare ai santi, perché non è che tutti devono avere il carisma di avere, oltre che una santità, anche quello del fatto che questa santità parli immediatamente da sé. Non si può fare un torto neanche alla Chiesa, che in loro si è identificata e riconosciuta. Ma se questi sono santi che non parlano, se non sono santi inimitabili, canonizzabili per noi oggi, perché farli santi? In certo periodo la storia, compresa quella della Chiesa e della spiritualità, subisce infatti delle accelerazioni così rapide che le forme e figure di ciò che fino a ieri era passato prossimo, solo passato prossimo, diventano improvvisamente quasi reperti di antichità classica. Non possiamo fare dei torti alla Chiesa che individua dei santi che sembrano scaduti 150 anni dopo. In realtà non sono i santi che sono scaduti, è cambiato la storia e ogni santo, anche da morto, ha una funzione precisa nei confronti della storia. Non è vero che un santo fatto tale parla per forza per tutti i secoli, per tutta l'eternità. È santo sempre per secoli e per eternità. Ma la sua parola giunge più vera, più udibile, più capace di provocare in un ambiente invece che un altro. La Chiesa li sceglie, questi santi, ma non può garantire che per tutte le epoche quel santo avrà la stessa portata dal punto di vista della voce per scuotere la Chiesa stessa. Qualche volta nel tempo una voce che era tuonante prima sembra aver perduto di volume e anche di consistenza, di capacità di agganciare le orecchie dell'altro. Non solo, e tutto questo serve per dire che talvolta anche i discorsi sulla santità fatti un po' in fretta sembrano dire oggi la santità manca perché nessuno la vuole, perché la Chiesa non è capace di promuoverla, anzi qualche volta non è capace neanche di individuarla. No, occorre essere molto cauti su questi argomenti. Tantomeno dobbiamo necessariamente mettere a carico di noi stessi la estrema difficoltà oggettiva, se non proprio di imitare in tutto, ma se non riusciamo neanche a valorizzare questa santità che lungo i tornanti della storia ha visto affievolirsi la primitiva carica dirompente che aveva la voce di questa santità. È colpa nostra se un santo del 1100, del 1200 non mi parla, invece mi parla benissimo, per esempio San Francesco. Non è colpa nostra. Certi santi perdono la voce, perdono lungo i secoli, o meglio, siamo noi che abbiamo perso forse capacità di udire la loro. Ma sta di fatto, un santo, come dire, deve avere, ed è questo il motivo per cui lo si canonizza, una capacità, no, intrinseca di riuscire a parlare a me. È chiaro che si chiede al santo di parlarmi per primo, come si riconosce che è Dio che mi parla, ed è il principio per cui lo posso anche soltanto ascoltare, prima che ancora rispondere a lui. E lo stesso vale per la santità. Allora, lamentarci che ci siano voci che non dicono più niente, a che serve? Queste voci hanno comunque compiuto una funzione. Sicuramente nel periodo in cui furono proclamati tali hanno detto tanto. E potrebbe anche darsi che certi santi che sembrano mai reperti del passato abbiano a ritornare a dire cose che nel volgere dei secoli si erano un po', come dire, di fronte ai quali cose, insomma, cose e storie che hanno reso un po' il nostro udito magari meno attento al loro timbro, alla loro voce e via dicendo. Tutto questo va tenuto in conto. Allora, cosa concludere al riguardo? Sarà saggezza evangelica, perché il Vangelo ci chiede di essere anche saggi nella santità, sarà saggezza evangelica riconoscere che la santità in genere è certamente un dono di Dio per la sua Chiesa, sempre. Ma, che lo è sicuramente di più, quel tipo di santità proprio dei, chiamiamoli così, maestri spirituali, di coloro cioè che nella Chiesa hanno avviato nuovi cammini, nuovi modelli, nuove correnti di spiritualità. Nuovi non nel senso di totalmente inventati, nuovi perché magari hanno reinterpretato dei modelli di vita che furono assolutamente comprensibili, vivibili in un tempo e che in un altro hanno bisogno però di essere totalmente rivissuti, ripensati, ricambiati al punto da apparire talvolta delle novità. Invece è come dire lo stesso testo rivissuto, è come la parola di Dio. È evidente che in un secolo, in un ambiente, in un contesto di Chiesa lascia in noi delle particolari influenze, o noi in quel contesto di Chiesa siamo particolarmente sensibili ad alcuni accenti della parola di Dio. In altri abbiamo una sensibilità invece per altri accenti, per altri aspetti. Ebbene, la santità è certamente un dono di Dio per la sua Chiesa, ma sicuramente lo è di più quel tipo di santità proprio dei maestri spirituali, di coloro cioè che nella Chiesa hanno avviato questi nuovi cammini o reinterpretato nuovamente i vecchi cammini, di coloro che per la particolare missione loro confidata da Dio hanno inaugurato magari nuovi compiti, nuove missioni, o hanno insegnato a reintenderli e interpretarli in maniera del tutto rinnovata. Qualche volta il santo non costruisce una melodia nuova, ma costruisce le nostre orecchie, che la sentono diversamente. Il rapporto, insomma, con la santità è comunque un rapporto dove il parlare e l'ascoltare sono fatti essenziali. Un santo sordo o sordomuto è un santo di fronte al quale la Chiesa potrebbe inchinarsi, può, deve inchinarsi, ma la Chiesa ha bisogno della sua parola e anche del suo ascolto. Ancora una volta, la santità non è una moneta da restituire al santo perché egli se l'è meritata. Il santo deve vivere anche lui, anche da morto la sua missione. Tocca a lui, come dire, svegliare le nostre sopitezze di cristiano. Tocca a lui non in senso esclusivo, si intende, ma in qualche modo lui deve parlare. Il cristiano può essere anche colui che ha l'orecchio, che è quello del sordo, che deve attendere un miracolo che gli riapra appunto l'orecchio e quindi anche la mente, poi la sua libertà, le sue scelte. L'accorgersi di essere privi o poveri di santi di questo tipo, non di santi in genere, non può certo costituire continuo e sterile motivo di facile deprecazione. Qualche volta noi incolpiamo la Chiesa di non aver saputo produrre questo tipo di figli. In realtà la Chiesa non li fa i santi, li accoglie, li riconosce, li ospita, li cresce se vogliamo, ma il santo è un dono di Dio alla Chiesa, la quale può avere delle colpe perché non li aiuta alcune volte, anzi alcune volte li ha anche trattati malissimo. Qui stiamo parlando di un santo che non ha avuto, come dire, accoglienza nella Chiesa perché questa gli ha preparato una culla tutta bella, tutta morbida, tutt'altro. Ha vissuto il suo calvario in questa Chiesa e l'ha vissuto fino all'ultima goccia. E le cinque piaghe che magari la Chiesa aveva, ma non erano precisamente piaghe di santità, quelle che Rosmini rimproverava, ma non da una Chiesa concepita come qualcosa di esterno a lui. Le cinque piaghe sono anzitutto il confiteor di quest'uomo, che dice: la mia Chiesa, io, tutti rischiamo di avere addosso queste piaghe. Se io ne faccio il confiteor, no? Ne faccio l'atto di dolore in pubblico, non è per sentirmi migliore della mia Chiesa o per accusare solo lei. Sono qui semplicemente a dire che la mia Chiesa non è santa come Dio vuole, per dire che questa Chiesa ha delle piaghe, ma non sono quelle che appunto sono le piaghe della croce che hanno santificato, anzi, che hanno, come dire, autenticato il dono che Gesù Cristo ha fatto di se stesso. Sono qui forse a dire che ci sono piaghe spurie. E le piaghe di Rosmini, di fronte a quelle piaghe spurie che egli intendeva togliere, sono state piaghe vere, ha sofferto. La Chiesa, anche lei, per un giorno, per un'epoca, per un periodo di tempo, non ha capito la voce ferma di questo suo figlio. E tutto questo ci dice che ci può essere anche il caso di una santità che pure è vera, che pure è nuova, che pure parla, che pure è capace di parlare sia nelle forme della spiritualità vissuta, sia nelle forme della teologia pensata, e che questa voce non trovi praticamente ascolto. Ed è una voce che deve continuamente però tenersi viva e accesa, in maniera rispettosa verso quell'autorità che pure ha sbagliato anche nei suoi confronti. È stato il gesto di Rosmini, che ha esattamente dimostrato che bisogna offrire un test di santità che qualche volta può essere talmente diverso, talmente nuovo, da non essere proprio interpretato dal tempo che gli è contemporaneo, ma da tempi successivi. E sono le santità più difficili. È più facile, come dire, rappresentare un modello che in qualche modo ha avuto dei predecessori, che può essere già riconoscibile in qualche personaggio del passato. Questo modello è più rassicurante. Si sa dove si va a parare. Ma di fronte a ciò che Rosmini viveva e a ciò che Rosmini insegnava, la Chiesa ha avuto sicuramente un attimo di sbandamento. Non ha intuito, non ha capito, non ha potuto leggere dove immediatamente conduceva la sua santità. Oggi noi siamo qui a ricercarla, a ritrovarla, a superare gli imbarazzi che una Chiesa a suo tempo ha avuto. Ma l'accorgersi, come dicevo prima, di essere un po' poveri, un po' scarsi di questo tipo di santità non deve portarci semplicemente a deprecare le cose che sono successe nei confronti di Rosmini. In fondo il deprecare che ci siano meno e magari poco riconosciute santità paradigmatiche fornirebbe solo un alibi a chi ha bisogno di credere o fingere di credere che un cammino spirituale, una spiritualità, un itinerario nuovo nella Chiesa sia una sorta di strada già pronta e tracciata che ad altri spetta costruire e che comunque la Chiesa ci deve fornire. quando ci attendiamo appunto che ci siano maestri, santi contemporaneamente maestri, che cosa noi pretendiamo, cosa vogliamo? Che qualcuno ci presenti una strada già pronta, già fatta, che, come dire, sia stata costruita sulla nostra misura e che noi dobbiamo soltanto, come dire, vestirci di questi panni, oppure percorrere questa strada. A loro l'onere del percorso. Ci deve essere qualcuno che si fa carico del percorso, di individuare la strada, di individuare il cammino. A noi l'onere di correre. A noi l'onere di camminare su questo percorso. Quasi che appunto alla Chiesa o ai suoi santi spettasse l'onere della corsa. A noi quello del correre eventualmente senza stancarsi, senza fermarsi. E insomma, sarebbe come dire che noi avremmo bisogno o riusciremmo in qualche modo anche noi ad essere contenti solo quando la strada della santità è già lì, già pronta, già fatta, con le mappe, tutto in ordine, perché ci si metta dentro tranquilli, senza rischiare ingorghi di traffico, andirivieni e simili. Ma questo è una santità che non ha senso, una santità un po' infantile, non solo con le parole, nelle parole con cui la esprimo in questo istante, perché per sottolineare così anche un po' radicalmente quanto effettivamente un po' di fatto possa accadere. Ma alcune volte, ecco, davvero noi sogniamo un po' così. Mi manca il modello, manca un santo che sia maestro. I santi ci sono. La Chiesa si sforza anche di darceli. Allora, solo che noi riflettiamo un istante su quanto appunto rappresenta per alcuni una sorta di attesa, ma ingiustificata, solo che si rifletta un po', solo un istante, ognuno di noi percepirà che è un autentico itinerario dello spirito. Anche quando volgesse le vele su rotte consolidate ormai da anni, che altri hanno scoperto ed inaugurato prima di noi, non può essere, per chi vuole essere davvero un vero credente, una sorta di viaggio a traino. È sempre un viaggio, una strada da fare. Fare anche nel senso che la costruiamo noi, non solo nel senso che la percorriamo. La strada da fare è da fare nel duplice senso. Io anche la individuo, o perlomeno nel panorama qualcuna, magari anche un po' modificata, magari anche con un po' di varianti, ma diventa la mia. Me la scelgo e la faccio, la cammino. Anch'io devo contribuire non semplicemente a tirare a sorte oppure a dire mi scelgo questa strada. La strada è da fare. Non c'è un cristiano che davanti a Dio cammina su strade altrui. Quando parliamo di santi da imitare, non intendiamo certo fare la mimica del santo. Intendiamo appunto dire come il santo ha saputo aprirsi una strada, un varco nei suoi tempi, così tocca a noi imparare come egli ha fatto a individuare per i suoi tempi dei varchi, delle strade, dei cammini, per imparare a seguirli. Poi ci sono cammini che si imparentano un po' più di più con un altro, ma non c'è mai un cammino che bisogna ripetere appunto in maniera ripetitiva. Non c'è nessuna autostrada nella quale basta entrare da un casello e uscire dall'altro. Allora, la santità è sempre un viaggio, una strada da fare nella duplice accezione, sia di percorrerla, sia ancora prima di individuarla e ritracciarla in funzione delle nostre capacità e caratteristiche spirituali, nel rispetto del ritmo oggettivo dei nostri passi, perché è inutile voler forzare o far di più di quel che Dio ci chiede in quell'istante. In alcune tappe ci chiederà di accelerare il cammino, in altre di magari sostare, presso poco come è stato il viaggio dell'Esodo. La cosa certa è che spiritualmente i cammini, anche quando sono similari a quelli già scavati da altri nella roccia e resi percorribili ai nostri passi, sono sempre molto propri e personali. Quindi, quando si parla di imitazione, in realtà si parla di personalizzazione di quei cammini. L'aliquale carenza di modelli in grado di mostrare ancora oggi una tenuta o presa spirituale non è da vivere allora come una lamentevole situazione da cui tirarsi fuori con impazienza. Anche le istituzioni della Chiesa, lo stesso Magistero, sente tutta la responsabilità di dover discernere tra santo e santo. Non solo li vede e diciamo così li misura, ma poi li discerne. Questo è santo, ha virtù eroiche, ma stia lì tranquillo per un istante. Io ho bisogno di quell'altro, che oltre alle sue virtù eroiche ha questa capacità oggi di dire, di proporsi, di incentivare, di risultare contemporaneo ad una chiesa, ad un'epoca, alla gente di quell'epoca e di quella chiesa. Anche le istituzioni della chiesa e lo stesso magistero sente tutta la responsabilità allora di discernere degli autentici modelli, o se vogliamo anche movimenti di spiritualità, fra tanti che magari si offrono e candidano come tale. La cosa è analoga appunto anche per i gruppi di chiesa, i movimenti di spiritualità. Il magistero, insomma, l'autorità della Chiesa deve discernere. Ad alcuni riconoscerà, come dire, il diritto di vita, di esistenza, altri li comprenderà come particolarmente consoni al tempo e all'ambiente e forse cercherà anche di promuoverli al meglio. Tuttavia, in umiltà e verità, tale magistero intende mettersi al servizio dello spirito e di ciò che esso suscita nella Chiesa, piuttosto che anticiparlo o scavalcarlo. In altre parole, c'è una forma di umiltà a cui la Chiesa è chiamata. Io non precedo i santi, se non come madre, ma all'interno poi dei miei figli, io ho alcuni che fanno da testa a me stessa. Io non li anticipo. No, sono loro li posso mettere al mondo, ma poi devo imparare a riconoscerli per quello che hanno raggiunto, per quelli che sono diventati. Insomma, la Chiesa non può fare in anticipo i santi, può solo prenderli, può solo riconoscerli, può solo ringraziare il Padre Eterno e il Santo stesso e invocare dallo Spirito che ci sia una particolare connessione tra quel tipo di santo e la Chiesa che appunto vive in quel tempo. Se ogni cammino di santità, anche quello consapevolmente e intenzionalmente vissuto, in particolare sintonia con qualche suo accreditato santo modello, è il risultato di autentica assimilazione e personalizzazione della fede, di adeguata e radicale iscrizione della propria soggettività all'interno della Chiesa, allora noi comprendiamo che appunto tutti noi dobbiamo, per un verso, augurarci che i santi sorgano, che la Chiesa li riconosca dopo che essi sono emersi e si sono costruiti come tali nella Chiesa, che la Chiesa non si inventi lei delle santità speciali, perché la santità è prima, anche i cammini di santità sono alla fine doni regalati a singole persone che poi trasmettono nella Chiesa, ma la Chiesa come tale non è maestra nell'invenzione dei cammini. La Chiesa a tutti offre un testo base, offre dei sacramenti, perché ognuno poi personalizzi la sua fede incontrando nel tempo e nella storia dei propri cammini. La Chiesa, anche lei, accetta questo atto di umiltà. Io i santi li vedo, ma non li faccio, se non nel senso che il Vangelo e la fede hanno dato a me Chiesa quel pane che basta a tutti e che devo erogare a tutti. Ma poi che qualcuno con quel pane diventi un grandissimo santo o un santo accettabile nella Chiesa non dipende sostanzialmente dalla Chiesa stessa, dipende dai doni di Dio, dai carismi, insomma, che Dio regala nella Chiesa ai suoi figli e non necessariamente alle sue autorità, perché i carismi non sono di appartenenza a qualche categoria speciale della Chiesa stessa, non ad una categoria ecclesiale soltanto. Un tempo si pensava che la categoria, supponiamo, dei religiosi fosse quella più accreditata davanti a Dio per avere i carismi della santità. Oggi tutti pensano che non possa essere esattamente così. Il fatto che magari si ritrovino più santi, difatti, nel serbatoio della vita dei religiosi o delle istituzioni religiose, può essere un fatto, come dire, forse sintomatico, ma non un fatto apodittico. Significa che in certi tempi, in certi ambienti, la vita religiosa è stata la culla principale dove alcuni santi sono cresciuti o sono stati nutriti. Oggi tutti noi allora dobbiamo dire, noi ci mettiamo a conoscere Rosmini perché sappiamo che fu abbastanza santo da accettare tutti gli embarghi che la Chiesa gli ha imposto, in umiltà, con discrezione, con signorilità esteriore ed interiore. Ma anche riconosciamo che egli è qualcuno che ci deve insegnare non soltanto perché era gran teologo e gran maestro, ma fu davvero un santo loquace, un santo paradigmatico, un santo per i nostri tempi, per il nostro ambiente, un santo per tutte le chiese, vale a dire per tutti i tempi della Chiesa. Quando la Chiesa gli fu favorevole e che gli offrì il cardinalato ai tempi rapidi, velocissimi. E quando invece quella Chiesa non solo gli tolse quella veste che gli ha promesso, quel cappello, quel galero che gli aveva promesso, ma anche appunto lo sottopose ad un embargo, a un sonno in mezzo alle attese, no? Un sonno piuttosto che, che un diritto, che un grande diritto di parola, in mezzo a quegli stessi fedeli che invece magari lo ricordavano ancora come il maestro che parlava. Non a caso dicevo già in lezioni precedenti che quando si dovette ricordarlo a Stresa si fece una statua che univa due personaggi, Manzoni e Rosmini, quasi a dire c'è magari una chiesa che deve giudicare e che può sbagliare. In quella stessa chiesa ci possono essere dei laici che non sbagliano. E allora sicuramente era come dire, Manzoni sapeva chi era Rosmini, non ha avuto alcun dubbio. E in qualche modo avrebbe accettato da vivo di essere accoppiato nella stessa statua con lui morto. Ecco, può succedere appunto che talvolta chi conclama che un santo parli non sia sempre in grado, per tante motivazioni storiche, di saperlo ascoltare. Lo sforzo nostro sarà attraverso lo studio e della sua storia personale, se vogliamo della sua biografia, ma anche dei suoi scritti, del suo pensiero, di scoprire un Rosmini che davvero ha detto: io sono soprattutto un sacerdote. Per esserlo ho bisogno di una saggezza, di una sapienza, di uno studio che sia teologico, ma siccome la teologia si innesta anch'essa su un sapere umano, vive anch'essa di parole, di categorie, che sono mutuate dalla storia e quindi da un altro sapere, poi letterario, poi prettamente filosofico, allora Rosmini si è imposto e ha, credo, splendidamente realizzato anche la sua specifica vocazione di filosofo. Quindi filosofo, teologo, santo, cristiano, potremmo dire, uomo di grande spiritualità. È ciò che costituisce appunto il test ormai delle prossime lezioni, dove prenderemo, seguiremo un cammino di questo tipo, i suoi testi, l'incontro con i suoi testi e con qualche anche inserto, sprazzi insomma della sua biografia, i piloni sostanziali, quelli portanti della sua esistenza. Così l'accostamento dei testi ci permette, dei testi spirituali nella fattispecie, lascio ai miei colleghi filosofi di appunto analizzare quelli, ma l'analisi dei suoi testi spirituali ci farà capire e vedere e apprezzare dal vivo ciò che Rosmini ha significato e può ancora significare per la nostra storia ed esistenza attuale.